L'Inter batte per 2-1 la Fiorentina e conquista la nona Coppa Italia della sua storia, nonché il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa vinta contro il Milan, ed è il quarto trofeo per i nerazzurri targati Simone Inzaghi, che si conferma fra gli allenatori del calcio italiano il più vincente, comunque il più propenso a vincere trofei nazionali, soprattutto nelle gare secche tra Supercoppe e Coppa Italia. Ed è un traguardo importante per l'Inter, un grande traguardo naturalmente anche per Simone Inzaghi, un traguardo che conferma il periodo di forma importante dei nerazzurri e che soprattutto dà slancio in vista del finale di stagione. Decide sostanzialmente Lautaro Martinez, che segna il suo gol numero 100-101 con la maglia dell'Inter, calciatore trascinante in questo momento Lautaro Martinez per i nerazzurri. Finisce il sogno della Fiorentina, che aveva raggiunto la finale grazie a un sorteggio vantaggioso anche in semifinale contro la Cremonese, ma è una Fiorentina che conferma anche lei, esattamente come l'Inter, un buon periodo di forma, soprattutto a livello offensivo e a livello atletico, in una partita che, lo dico senza grandi problemi, è stata molto entusiasmante, molto entusiasmante, molto divertente, perché entrambe le squadre hanno difeso molto male. Cioè sia Inter che Fiorentina hanno difeso male. L'Inter dal 70esimo in poi, dal 73esimo quando c'è stata l'occasione Nico Gonzalez in poi, e la Fiorentina invece nel corso del primo tempo. Partita che innanzitutto parte con appunto il gol della Fiorentina. Dopo due minuti Nico Gonzalez riceve il pallone di Koné sul secondo palo, pallone deviato da Darmian, negativa per quanto mi riguarda la sua prestazione nella partita di ieri, e questo conferma che l'Inter, e ricorda soprattutto che l'Inter è senza Skriniar e che senza Skriniar certe situazioni non verrebbero fuori, ecco. E Nico Gonzalez infila Handanovic sul secondo palo. Di lì in poi l'Inter, come al solito, anzi come spesso abbiamo visto in questa stagione, tira fuori il carattere. Spesso siamo stati abituati a vedere i nerazzurri partire bene sin dal primo secondo, dal primo minuto di gara, condurre la partita contro squadre più deboli sulla carta, esattamente come la Fiorentina, e vincere senza grossi problemi. Lo abbiamo notato in Champions League, in queste gare a eliminazione in diretta. Ieri l'Inter ha trovato un ostacolo inizialmente, cioè il gol dello svantaggio. Uno svantaggio improvviso, dopo pochi minuti, alla prima situazione. Situazioni nuove anche per l'Inter, situazioni nuove che soprattutto danno esperienza, danno consapevolezza e danno sicurezza per affrontare gli ultimi impegni stagionali, soprattutto la finale di Champions League naturalmente. Quindi l'Inter non si è disunita, l'Inter è rimasta ben salda all'interno della partita, detto che insomma il gol l'ho subito dopo due minuti, quindi non si trattava di una vera e propria mazzata psicologica, ma di un gol subito a freddo in avvio. Eppure l'atteggiamento della squadra di Inzaghi è stato, per quanto mi riguarda, positivo, perché ha creato, è andato vicino a segnare il gol dell'1-1 con Dzeko e ha sfruttato delle lacune evidenti, gravi della difesa della Fiorentina. Pessima partita di Martinez Quarta, che non riesce a marcare bene Dzeko in tutte le circostanze. Tra l'altro Dzeko appunto sfiora il gol dell'1-1 con l'uscita bassa di Terracciano, calciando poi alto sopra la traversa, e poi l'Inter riesce a trovare il gol con un movimento perfetto di Lautaro Martinez, che sfrutta anche la posizione pessima di Milenkovic, che mantiene tutto in gioco. L'Inter ieri si è allenata bene per Istanbul, nel senso che è riuscita a contrattaccare sempre bene, perché l'atteggiamento della Fiorentina dopo il gol del vantaggio è stato troppo spregiudicato. La Fiorentina ieri ha mancato terribilmente nell'approccio per quanto riguarda le marcature preventive, quindi riuscire a coprire gli spazi nella propria metà campo in caso di perdita del possesso e quindi ripartenza nerazzurra. L'Inter ha trovato sempre bene le due punte, che ormai si sanno muovere alla perfezione, si trovano alla perfezione, ed è riuscita a sfondare anche con gli esterni, con i centrocampisti, arrivare molto spesso, se non alla conclusione, nei pressi dell'area. Qualche situazione in più l'Inter poteva gestirla meglio, e a questo proposito nel primo tempo l'Inter poteva segnare di più anche prima dell'1-1 e del 2-1 di Lautaro Martinez, e la Fiorentina è andata terribilmente in difficoltà anche per delle disattenzioni, delle prove singole non positive. Io giudico la prova di Martinez Quarta e di Milenkovic non positiva, perché Milenkovic tiene Lautaro sostanzialmente nel gol dell'1-1, e nel gol del 2-1 Martinez Quarta regala un pallone scellerato di nuovo all'Inter, che poi arriva al cross e la girata di Lautaro infila il pallone sotto la traversa della porta difesa da Terracciano. Quindi un primo tempo in cui chiuso con l'Inter in vantaggio, vantaggio, meritatamente per quanto si è visto in campo, ma una Fiorentina che già aveva dimostrato di avere quel suo atteggiamento lì, rampante, cattivo anche, e positivo, un'attitudine positiva nell'affrontare la partita e affrontare la gara. Diversi cambi nel secondo tempo, naturalmente con Italiano che mette Sottil, mette Mandragora, Inzaghi peraltro ne toglie diversi dei suoi titolari, con Çalhanoğlu che esce dopo una gran partita con qualche mugugno, arrivando in panchina da Simone Inzaghi, e Lukaku credo che ancora una volta, esattamente come Gosens, abbia spaccato la partita, abbia dato energie nuove. Esattamente, pardon, anche come Stefan De Vrij, me lo sono dimenticato solo per un secondo. Cioè, non c'è da dimenticare che l'Inter comunque ha una rosa con grandi alternative, con veramente grandi alternative. Perché se esce Dzeko entra Lukaku, se esce Di Marco entra Gosens, se esce Bastoni, che per certi momenti, in certi momenti della partita non è il difensore più attento e più roccioso dell'Inter, entra De Vrij con Acerbi che transita a fare il braccetto di sinistra. Altra partita secondo me molto positiva di Acerbi. Meno positiva è stata la partita di Darmian, perché arriviamo all'episodio chiave, cioè il paratone di Handanovic su Jovic, da sottolineare, perché Handanovic è un pilastro, una colonna dell'ultimo decennio dell'Inter, è il capitano di questa squadra, è stato il portiere dello scudetto e continua ad essere l'uomo con la fascia al braccio, nonostante insomma non giochi titolare, quindi la fascia transiti sul braccio di Lautaro Martinez. Però Samir Handanovic ha dato tantissimo negli ultimi anni, è stato giusto per quanto mi riguarda concedere la titolarità a Onana nel corso di questa stagione, anche se lo stesso sloveno era partito con i gradi di numero uno. Quando è stato chiamato in causa, Handanovic non ha deluso, grandissima parata su Jovic in un'azione in cui Bonaventura dà una grandissima palla per il serbo e Darmian lascia un buco imperdonabile sostanzialmente. Poi l'ex Real è bravo a disimpegnarsi anche della marcatura di De Vrij per andare a calciare col sinistro, però Darmian troppo soft realmente in quella situazione, esattamente come troppo soft in occasione dell'altro gol sbagliato da Jovic, in cui lo stesso Darmian si perde la marcatura sul secondo palo. Darmian che poi si fa perdonare, almeno in parte, perché riesce a sventare il pallone nei pressi della porta, due passi dal gol di testa, sul colpo di testa a sua volta di Nico Gonzalez. Nico Gonzalez che è stata una vera e propria arma per la Fiorentina. Nico Gonzalez è un giocatore che ha vissuto una stagione molto complicata a livello di infortuni. Ieri ha trovato il suo 13° gol, spalmato in 3 competizioni. Giocatore che ha disputato poche partite in campionato ai suoi livelli, quasi nessuna per quanto mi riguarda, e che invece è stato decisivo nelle coppe, è stato molto impattante nella partita ieri, lo è stato anche contro il Basilea e in precedenza contro l'Lech Poznan. Cioè Nico Gonzalez è un calciatore dal valore assoluto importantissimo per la Fiorentina, e non averlo visto con grandissima continuità in questa stagione ha condizionato anche il rendimento della Fiorentina in campionato, che certo insomma è andata avanti in Conference, è andata avanti in Coppa Italia, arriva nelle ultimissime battute di maggio, con partite da giocarsi a protagonista per vincere i trofei. Però allo stesso tempo insomma l'apporto di Nico Gonzalez poteva essere di più in questa stagione, e certamente qualche episodio psicologico l'ha condizionato. Non andare al mondiale non è stata una cosa positiva per lui, di certo. Gli infortuni d'inizio stagione lo hanno portato a comprendere che non sarebbe volato per il Qatar, e per un argentino quest'anno a maggior ragione poi riprendere a giocare con la consapevolezza di non essersi vissuto quel mondiale lì, certo fa male per il calciatore viola. Al di là di questo, insomma, ieri la partita di Nico Gonzalez è stata estremamente positiva. Cosa capiamo dunque dalla partita di ieri, sia per Inter che per Fiorentina? Allora, innanzitutto che la settima, che arriverà in Serie A, chi si classificherà come settima parteciperà alla Conference League, avrà la possibilità di partecipare alla Conference League, detto che ci sono tutti i discorsi relativi alla Juventus, penalizzazioni in arrivo, il filone stipendi, tanto altro da dire a livello giudiziario che condizionano un po' lo spettatore anche nella visione del campionato, nel senso che in questo momento pare che l'ottava possa realmente guadagnarsi un posto in Conference League se la Juventus appunto dovesse venire penalizzata, e a questo punto ecco la Fiorentina può giocarsi anche una qualificazione in campo europeo in campionato, ci crede il Monza, ci crede il Torino, ci crede il Bologna, quelle che sono tutte lì, quindi sarà un altro tema di discussione che arriverà ottavo. Credo che se il Monza dovesse arrivare ottavo farebbe un'impresa eccezionale, ma insomma questi sono ragionamenti che lasciano tempo che trovano, e soprattutto dobbiamo aspettare le ultime due giornate. Ma la Fiorentina non ha solo il campionato a giocarsi, alla finale di Praga contro il West Ham. Fiorentina che dovrà cambiare l'atteggiamento sotto due aspetti. Allora, il West Ham è una squadra, secondo me, meno forte della Fiorentina sulla carta. Cioè, è una squadra che, o meglio, è una squadra con delle individualità potenzialmente più forti addirittura, ma è un gruppo che poi alla fine in campo non si esprime come dovrebbe, o si è espresso pochissime volte, solo in Conference League, dove però insomma ha giocato contro avversari anche decisamente inferiori. Quindi West Ham è una squadra che cerca molto la verticalità, che allo stesso tempo è anche fisica nella propria metà campo, che insomma si lascia andare poco al palleggio, ha degli esterni veloci, Benrahma, Bowen, riesce ad arrivare in porta anche con Antonio, che è una freccia in contropiede, è un giocatore anche molto fisico, difficile da contenere per la struttura, per quanto mi riguarda, sia di Milenkovic che di Martinez. Quarta, ieri non ha giocato Igor, e in situazioni di questo tipo in cui la Fiorentina vuole dominare la partita, vuole imporsi e vuole giocarsi l'uno contro uno contro gli attaccanti avversari, il brasiliano sarebbe una soluzione importante per quanto mi riguarda. Eppure insomma la stagione di Igor non è stata positiva, quindi l'italiano nelle ultimissime battute fa fatica a fidarsi, ed è normale che sia così, e quindi la Fiorentina le situazioni in marcatura preventiva dovrà gestirle molto meglio. Credo che non sia stata negativa la partita di Amrabat, ma allo stesso tempo con Castrovilli, che è una mezzala di possesso, una mezzala offensiva, e il solo Amrabat, la cerniera del centrocampo di Fiorentina, della Fiorentina, soffriva le verticalizzazioni, poco filtro, poche chiusure, maglie molto larghe per quanto mi riguarda, e l'Inter è andata a nozze in questa situazione, peraltro voglio dire in una situazione anche paradossale, nel senso che la Fiorentina era passata in vantaggio, ha concesso di più con il vantaggio dalla propria parte e non con lo svantaggio. Detto che l'Inter ha avuto un'occasione nel secondo tempo con Lukaku, un'altra con Gosens, va bene, però allo stesso tempo tatticamente parlando la Fiorentina era messa peggio nel corso della prima frazione. Peraltro l'italiano ha fatto qualche altro cambio, perché è uscito Martinez quarta, ammonito per mettere Ranieri, insomma ha sofferto la Fiorentina in certe situazioni, e questo dovrà evitare assolutamente col West Ham. Detto che è una squadra che ha tantissime armi per far male, credo che gli esterni, se presi in ampiezza e se isolati, siano un'arma vera e propria. Ieri la Fiorentina peraltro si è mangiata dei gol con degli attaccanti, in particolare con Jovic. Cabral ha tenuto bene la posizione, è andato anche vicino al gol, comunque ha impattato bene con un colpo di testa nel secondo tempo, parato da Andanovic senza problemi. Quindi Cabral poteva fare di più ieri, ma Cabral è anche un calciatore che riesce a legare molto bene il gioco, e anche giocando con due punte dà soluzioni più in contro alla palla. E quindi la Fiorentina ha tante tante soluzioni, ha anche tanti giocatori, perché ieri non ha giocato Brekalo, l'ho entrato Sottil, ha due punte potenzialmente forti, non ha giocato Kwame, ha giocato tutta la partita Nico Gonzalez, è uscito prima Ikoné, è uscito Dodò per mettere Terzic, che nel finale ha messo qualche cross a rientrare pericoloso, tagliente. Quindi insomma la Fiorentina ha diverse armi. Credo che però l'italiano debba stare attento a queste situazioni e per quanto mi riguarda o Bonaventura o Castrovilli, nel senso che sì, la Fiorentina contro squadre del suo livello è stata abituata a giocare anche con due mezzali di qualità e di possesso, contro squadre un po' più forti credo che non sarebbe una brutta idea considerare Mandragora o profili di questo tipo. Per l'Inter cosa c'è da imparare? Beh, ieri ha affrontato molto bene l'Inter le situazioni di ripartenza, ha affrontato molto bene le situazioni di scambio di uno contro uno con gli attaccanti, con gli esterni, con i centrocampisti, ha trovato quelle condizioni che le permettono di essere letale anche in contropiede. Detto che l'Inter non è una squadra che salta mai l'uomo e quindi che aggredisce la profondità con tanti uomini, attaccandola verticalmente, senza che ci sia bisogno di dribbling di uno contro uno. Quindi ha trovato delle situazioni vantaggiose nonostante fosse in svantaggio. C'è da considerare però che il gol preso a freddo è potenzialmente una cosa da considerare, perché effettivamente l'Inter, se dovesse subire un gol a freddo contro il Manchester City, non riuscirebbe a salire la china così facilmente, e soprattutto l'Inter, per quanto mi riguarda, ieri ha difeso malino nella propria metà campo, attaccata da una squadra che ha armi ma non ha le stesse armi del Manchester City. Quindi attenzione, perché qualche campanellino d'allarme suona, Poi è anche vero che è una finale, è una partita in cui ci si gioca tutto, è una partita in cui ci si gioca un trofeo, quindi pochi calcoli. Alla fine l'Inter ha portato a casa la posta in palio, ed è una grande posta in palio, ed è una posta in palio che resta a livello stagionale e a livello storico. Quindi al di là di tutti i discorsi, i meriti dell'Inter sono chiari, sono importanti, e va considerato appunto il traguardo finale, mai come nella partita di ieri. Però è evidente che da analista, da appassionato, da appassionato del calcio, mi viene a pensare che l'Inter debba prepararsi in maniera diversa per la partita con Manchester City, o comunque debba gestire certe situazioni in maniera diversa. Quello che ha fatto l'Inter in questo momento è importante, perché sì, ha vinto la Coppa Italia giocandosi la finale contro la squadra più debole, battendo la Juventus però in semifinale. È arrivata in finale di Coppa Italia, è arrivata in finale di Champions League battendo Milan, Benfica, Porto, squadre che si sono dimostrate non alla sua altezza, quindi squadre più deboli. Però allo stesso momento, insomma, l'Inter ha impattato e approcciato sempre molto bene le partite, gestendo molto bene tutte le situazioni, e l'Inter ieri ha sofferto in difesa come non soffriva dalla partita con il Porto, parlando di gare eliminazione diretta, parlando gare di Coppa, perché poi alla fine in campionato ha perso invece altre partite dove ha sofferto decisamente di più, o comunque ha concesso decisamente di più ed è stata punita di più. Credo che nelle partite in cui l'Inter ha perso in campionato ci sia stato anche un grado di sfiga, nel senso che molte volte alla prima palla, alla prima occasione è andato in svantaggio e poi non è riuscito a recuperare, su tutta la partita con la Fiorentina a San Siro, sbagliando gol incredibili davanti alla porta. Allo stesso tempo però qualche situazione ieri la negativa, ieri la palesata. Poi vedremo insomma se approccerà in maniera diversa la partita con Manchester City, eccetera eccetera. Intanto l'Inter in Champions League si gioca queste ultime due partite con la possibilità di allenarsi in vista di Istanbul, e poi si giocherà la Coppa dalle grandi orecchie, e lì non importerà realmente il modo, ma importerà come arriverà il traguardo. A questo punto non posso far altro, come al solito, che ringraziarvi per avermi ascoltato, e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.